Abbiamo tanto bisogno di sentire la voce di Gesù per guidarci in questi tempi dove le guerre stanno aumentando e c'è quel spavento di sapere c'è una guerra nuova che no, com'è possibile? Ma dov'è la saggezza dei politici? Com'è possibile
Il
fare
mondo
un'altra
dice:
guerra?
adesso mi tiro i capelli,
Oh.
adesso vado in cantina in caso c'è un attacco atomico. La nostra salvezza non è dalla cantina,
Sì.
non è dal rifugio antiatomico, ma è dall'essere nella volontà di Dio.
Non mi immagino quello che vivono le persone che sono in quelle zone di guerra dove cadono i missili, le bombe. È una cosa così terribile che non posso immaginarmi. Ieri sera abbiamo ricevuto una richiesta di preghiera da parte di Dora, da Israele, che ha detto: Fratelli, siamo qui di notte tutti svegli nel rifugio e stiamo aspettando i missili. E ho paura, pregate.
Sì, siamo collegati oggi, ci sono due zone grandi di guerra nel mondo adesso, in questo momento, una in Israele e una in Russia-Ucraina. Abbiamo due collegamenti, uno con Israele, la sorella che è lì, con la sua famiglia, che si chiama Dora, e uno abbiamo collegamento con Mosca, con la Russia, abbiamo dei fratelli lì che adesso ci collegheremo. Così sentiremo direttamente da loro come vanno le cose, che non è che puoi credere tutto quello che i giornali dicono, a volte esagerano, a volte minimizzano in base alle loro convenienze. L'idolo dei media, attenzione, non inginocchiatevi davanti ai media, non li adorate perché appartengono al mondo. Allora cominciamo col collegamento con Israele.
Sì, no, abbiamo alcuni audio, non abbiamo fatto un collegamento
Sì,
diretto
ma cominciamo
stamattina.
con Israele.
Sì. Dora aveva chiesto preghiera perché, come ha detto, aveva paura perché stavano aspettando quei droni da Iran. E ha detto che tutto Israele è
Subbuglio.
in subbuglio, in rifugi, tutti in casa. Poi abbiamo risposto con un messaggio che adesso lo sentirete e vedrete come sono andate le cose lì. Però prima ascoltiamo il messaggio di Dora che lei ha chiesto preghiera, un breve audio che lei ci ha inviato ieri sera.
Cari fratelli, qua questa sera è un po' perché nessuno dorme, eh? Siamo in un'allerta massima. Ci hanno mandato più di 100 aerei piccoli senza pilota. Arriveranno tra le 2 e 3 di mattino qua. Li stiamo seguendo. Ho aperto la stanza dove si scende sempre e Dio è grande. Quel che sarà, sarà, ma ho paura. Vi voglio bene. Aeroporto chiuso. Hanno chiuso l'aeroporto. Stiamo aspettando. Questa notte è un po'. Ma io credo che. Non lo so. Si apre una guerra più grande. Così me la sento, ma non lo so. Grazie. Vi terrò aggiornati.
Amen. Questo è stato prima che i droni arrivassero in Israele, cioè erano tutti in attesa
Cioè questi
e.
aerei senza pilota, e lei sta cercando di dire più di 100 droni sono, diciamo, esplosi.
Sì, e subito appena sei arrivato tu, fratello Giuseppe, le abbiamo registrato un messaggio per spiegare un po' cosa succede e anche per dirgli ma non avere paura perché andrà tutto bene. Secondo le profezie la Bibbia dice questo, questo e questo. E adesso sentirete il messaggio che l'abbiamo inviato.
Allora, lei c'ha una famiglia cristiana, gloria a Dio.
Sì.
Va bene, lei vive ad Haifa. Sarebbe nord di Israele, vicino a Nazareth, quella zona lì, Haifa.
Sì.
E allora lei è sposata con un israeliano e vivono lì, sono tutti cristiani però.
Sì, è vero.
Dio li benedica.
Questa è stata la nostra risposta di ieri sera che avevamo già inviato ad ora. Ciao
Dora, è arrivato fratello Giuseppe, siamo qui, stiamo pregando per te. Gli ho raccontato quello che tu hai detto nel tuo audio, che state aspettando, che arrivano i droni e stiamo pregando forte per la tua protezione.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Ciao Dora e marito e famiglia, vi amiamo, siete nella nostra preghiera come anche gli altri fratelli. E vabbè, Dora, non è che devi preoccuparti troppo. Cioè, Israele ha una delle migliori difese aeree al mondo, quindi il Signore ha provveduto, il Signore ha fatto in modo
che Israele avesse tutto il necessario per difendersi. Il problema è che Israele è un po' guerra fondaia, lei che vuole attaccare. Infatti, come ho detto stamattina nel messaggio, io temo purtroppo che Israele sta provocando l'Iran apposta per questo motivo che ha attaccato l'ambasciata iraniana in Siria, provocarla apposta per provocare quello che sta succedendo. Perché credo che appena può Israele vuole attaccare l'Iran e distruggere le centrali nucleari in Iran, il che politicamente e militarmente è la mossa giusta. E no, naturalmente non dal punto di vista cristiano, che noi non saremmo nella situazione di Israele. No, noi dal suo punto di vista cristiano è il contrario, loro vivono ancora occhio per occhio, dente per dente. Israele si è costruita le sue bombe atomiche lì nel Negev, e allora, insomma, confida nel braccio della carne. Ora, ripeto, militarmente e politicamente Israele sta facendo la cosa giusta, nel senso che non è che può aspettare che l'Iran faccia bombe atomiche per bombardare Israele. Quindi lei sta, io credo, quello che vedo io è che Israele sta provocando l'Iran apposta quindi difendersi. E difendendosi, un po' come in Ucraina, hanno provocato la Russia e adesso si stanno difendendo, virgolette, contro la Russia. Va bene, però le cose non sono andate come l'America e l'Ucraina volevano e stanno perdendo. Ora Israele in certo senso sta facendo la stessa cosa, cioè sta provocando l'Iran, perché così possa apparire al mondo, perché oggi va tutto in base ai media, cioè bisogna dare in pasto ai media la propria verità, tra virgolette, così che i media ti difendano. Quasi tutti i media occidentali, quasi tutti difendono Israele. Quindi i media non gliene è fregato niente quando Israele ha attaccato l'ambasciata iraniana, tutto tranquillo, normale. Però adesso sono tutti in subbuglio che l'Iran risponde alla provocazione, ma scusa, no, non lo sapevate che l'Iran avrebbe risposto? Non è così che fa l'America: quando attaccano una base mandano una marea di rappresaglia. Allora, comunque, voi lì avete una buona difesa aerea, una delle migliori al mondo, se non la migliore. Iron Dome si chiama, è una cupola di acciaio che protegge Israele. E mi aspetto che quasi tutti i missili iraniani saranno fermati. Infatti, ho visto il Corriere della Sera, stavo guardando e diceva che Israele sta abbattendo i droni, sta abbattendo o li abbatterà. Non è ancora chiaro, perché sembra che, non so se sono già arrivati, perché hanno lanciato l'attacco a mezzanotte, ora europea. Che ora è adesso in Europa, Angela?
Le 1:30 del mattino.
1:30, ci metteranno un paio di ore i droni ad arrivare su Israele circa, quindi 1:30 dovrebbe arrivare su di voi verso dalle 2 alle 3, quindi c'è tutto il tempo per voi in Israele di prepararvi. Confido che siete nei rifugi, no?
Ha detto che sì.
Ecco, sì, organizzatevi nel rifugio, cioè voi queste cose sapete meglio di me, cioè con cibo, acqua, specialmente acqua. Confido che avete un bagno nel rifugio. E basta, lodate Dio, ringraziate Gesù, nel nome di Gesù, ringraziate il Signore. Sono tutti cristiani a casa sua, no, Angela?
Sì,
Sì.
lei è quella più infuocata, però sì, tutti.
Sì, la mia sorella attiva, però, diciamo, è una famiglia cristiana,
Sì.
quindi già sei in molto vantaggio su quello.
Amen.
Allora, io direi che per adesso non dovete preoccuparvi, non ci sarà una invasione terrestre delle truppe iraniane, non ci sarà, perché lì c'è già, gli americani hanno già piazzato una portaerei lì che sta viaggiando adesso verso il canale di Suez. Penso che attraverserà il canale di Suez e si posizionerà sul Mediterraneo. E così diceva il giornale che stava dirigendosi verso il canale di Suez. E poi suppongo che manderanno un altro portaerei vicino al Golfo Persico, e così che ce l'hanno tutte e due le parti. Quindi, diciamo, non, per quanto riguarda la sicurezza di Israele, io personalmente non sono preoccupato per quello, anche se il governo sono abbastanza caprette e vendicativi e sta facendo di tutto per provocare guerre. Però ripeto, politicamente hanno ragione, nel senso che l'Iran ha giurato ad Allah di cancellare Israele, ed Israele vuole cancellare le centrali atomiche iraniane, mi sembra giusto. Cioè, è già male che ci sono troppe nazioni con le armi atomiche, però che le abbia una nazione come l'Iran che ha promesso di cancellare Israele, beh, Israele questo non può permetterlo, perché loro hanno fatto tanto la voce grande che vogliono cancellare Israele, e poi ti costruisce le bombe atomiche e Israele non può permetterlo. Per questo che Israele sta attaccando l'ambasciata, attaccato in Siria. E, certo, politicamente, ripeto, la mossa è giusta. Cioè, conto se ragioniamo da cristiani che siamo contro la guerra, però qui Israele non sono cristiani, loro sono occhio per occhio.
Sì, ma questo potrebbe provocare una guerra a livello mondiale, cioè non solo tra Iran e Israele.
No, no, non credo, perché ho controllato le notizie e la Giordania ufficialmente dice che non vuole, che non apre il suo spazio aereo a nessuno.
Also Iraq and also Lebanon. They
Sì,
closed.
anche l'Iraq e il Libano.
They closed the
Esatto,
airspace.
hanno chiuso lo spazio aereo, per cui queste nazioni non è come nel passato che si erano coalizzati, Siria e Giordania e Egitto per attaccare Israele. Adesso, infatti, ho sentito cosa ha detto il governo egiziano, e loro dicono a tutte le parti di essere moderati, moderati. Non ci sarà una guerra, non ci sarà una ripetizione delle guerre precedenti con le nazioni circondarie, circonvicine, che attaccheranno Israele. Quindi io al vostro posto mi tranquillizzerei, non succederà niente. Se ci saranno solo diciamo, delle ondate di missili che l'Iran deve mandare per forza, stamattina l'ho detto nella trasmissione, l'Iran adesso è obbligata ad attaccare Israele in un modo o nell'altro, infatti poche ore dopo, l'ho detto stamattina, può arrivare, può farlo anche oggi, può farlo domani, ma lo farà, perché diciamo lo schiaffo è stato troppo duro, troppo aperto, troppo chiaro. Se l'Iran non reagisce, cos'è il prossimo attacco contro Teheran? E allora l'Iran deve reagire, infatti ha reagito. Però diciamo, c'è l'America con le sue portaerei che occhi chiusi. Infatti i giornali dicono che l'America ha già annunciato che difenderà Israele. Com'è che ha detto? La nostra difesa sarà ferrea, quindi una difesa di ferro a difendere Israele da parte dell'America. Va bene, quindi quello che voglio dirvi, non vi preoccupate, non ci saranno grandi problemi. Gloria a Dio.
Perché lei ha detto ho paura e
No,
sai, un po' ti preoccupa
no, no, no,
anche
no,
qui dal Sud America. Cosa succede? Oh no, un'altra guerra, già sono troppo nel mondo.
no, è che tutte le nazioni del mondo sono terrorizzate dalla guerra mondiale, perché adesso sarebbe atomica. E sono tutti lì sulla difensiva, non si faranno provocare come la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale sono fatti provocare. Non so, ci saranno le guerre, arriveranno, ma io me le aspetto quando spunterà Gog l'anticristo. E anche allora Israele non sarà invasa se non alla fine, che secondo le profezie bibliche che noi studiamo, Israele sarà sì invasa, d'accordo, però e sarà dopo il rapimento. Quindi se ho capito bene, se ci ho capito bene io, le scritture sembrano chiare in quella direzione. C'è la tribolazione, guai per Israele, d'accordo, ma l'invasione di Israele, che la vediamo in Daniele 11, 31 e Zaccaria 14, sarà dopo il rapimento. Quindi, dolce sorella, io ho sempre detto che fino al rapimento Israele è un posto di rifugio per uno che è obbligato a stare nel Medio Oriente. Chi non è obbligato può andare verso altri posti, come per esempio Sud America, ma chi è obbligato a stare lì, Israele è un posto di rifugio. Ci saranno problemi, però problemi, terrorismo, eccetera. Però Israele è così agguerrito, è così all'attacco, come vedi adesso lì in Palestina contro Hamas, che sta anche esagerando alla grande, e poteva anche calmarsi un pochino. Va bene, comunque, insomma, il punto è non ti preoccupare, non c'è. Non te lo direi se io penserei che, ti ricordo l'altra volta, per sicurezza, abbiamo, per prudenza, ti abbiamo detto che ti conviene andare a visitare un po' di parenti in Romania. Guarda, va bene, la prudenza non è mai troppa, però se vuoi rimanere in Israele, rimani tranquillamente, che magari ci sarà tutto quello che vuoi, però, diciamo, nel calendario, il tempo della fine, capisci, adesso è presto per le grandi guerre, quelle atomiche. Però guerre atomiche in Israele non ce ne saranno, per il semplice fatto che Dio protegge Israele. Perché? Perché vediamo Zaccaria 12:10, che Israele si, proprio lì dopo il rapimento, si pentirà e diventerà cristiana, e quindi Dio la protegge in vista di quello. Bene, c'è altro, Angelina?
No, una preghiera forte per voi, Dora. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo siate protetti, siate benedetti. Signore, i tuoi angeli, Signore, il tuo angelo si accampa intorno a quelli che ti temono e tu li proteggi, Signore. Salmo 34, 7. L'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li proteggano. Siete protetti, siete benedetti per il semplice fatto che avete Gesù.
Amen. Amen.
Alleluia, questo mi dà tranquillità che siete tutti credenti, e gli ebrei lì sono più preoccupati perché loro non hanno Gesù, non hanno questa sicurezza, non capiscono le profezie, ma noi le comprendiamo, noi in più abbiamo Gesù e lui ci guida. Nel
Grazie,
nome di
Signore.
Gesù Cristo ti abbraccio, Dora, e la tua famiglia, nel nome di Gesù, amen. E
Amen.
tieni in contatto, facci sapere, mandici dei resoconti, anche audio se vuoi, così che le condividiamo con i preziosi fratelli.
Ciao Dora, un abbraccio forte e Dio vi benedica.
E credo che è stata, quando ho sentito questo messaggio che abbiamo inviato ad ora proprio prima dell'attacco, credo è stata una spiegazione così chiara e breve su quello che sta succedendo, che sinceramente anche a me mi ha dato le idee più chiare, mi ha tranquillizzato perché ero preoccupata per i fratelli lì. E credo che anche ad ora le ha dato tanta gioia sapere che, ok, il Signore è con me, è in controllo, le profezie dicono questa cosa, posso stare tranquilla. Aiuta tanto conoscere la Bibbia e le profezie. Perché sai dove il Signore guida e cosa succederà. Altrimenti entri in panico. È impossibile
In
desistere.
panico.
Sì,
Eh
sì,
sì,
sì.
perché è come mettere un sacchetto, un sacco in testa e vai in giro come cieco e entri in panico perché non sai dove vai. È per questo che il mondo fa le guerre e pensa che le guerre sono la soluzione. La prima guerra mondiale, la seconda mondiale, le guerre intorno. Quando il mondo non sa più come risolvere le cose perché sono egoisti, sono ingordi, sono malvagi, e lo dicono, ok, addossano la colpa tutto a quell'altro e fanno la guerra e si riusciranno a ammazzarli tutti quegli altri, ovviamente, che cattivi sono sempre gli altri, e tutto sarà risolto. Invece il mondo sta andando di peggio in peggio. Quindi è bello avere Gesù, anzi è bellissimo, anzi è meraviglioso.
Amen. Amen.
Il primo Corinzi 12 dice: a uno è dato il dono delle lingue, dell'interpretazione, delle profezie, della saggezza. Fratelli, tutti cari, amati, pregate per i doni dello Spirito, perché con più andiamo avanti e ci addentriamo in questo tempo della fine, dovremo essere guidati sempre di più dai doni dello Spirito, capire le cose che tocchiamo, vediamo, ti vedo, ti tocco, ti ascolto, sì, ma ti sta guidando, ti sta profetizzando, dobbiamo pregare per il dono dello Spirito, perché è il solo modo che potremo vincere l'Anticristo, vincere la tribolazione che viene. E in che modo? Armandoci? No, no, semplicemente essendo sempre un passo avanti, un balzo avanti dal diavolo.
Armandoci dello Spirito Santo.
Quindi non scappare che il diavolo ti insegue, no, essere avanti, e il diavolo non
Amen.
ti raggiunge mai. E la donna, in Apocalisse 12:14, fugge nel deserto,
lontano dalla presenza
del serpente.
Sì. Capito? La protezione di Dio è essere avanti dal diavolo, non scappare dal diavolo, ma lasciarlo sbuffare dietro, sudare, che non ci raggiunge mai. Capisci? Essere nella nazione giusta, il continente giusto, lontano, dice la Bibbia, lontano dalla presenza del serpente. Mm-hmm. Quindi quei profeti che dicono, io sto dove sono, perché qui c'è il mio edificio religioso e Dio, se vuole, mi protegge qua. Ma guarda che Dio non è mica al tuo servizio, Dio non è mica il tuo servetto che ti luce dalle scarpe. Sì, Signore, che altro vuole? Luce di me, luci anche l'altra. Non è così. Capito? Dio ti dirà cosa fare, dove andare. E allora pregare per i doni dello Spirito. Allora, c'è qualcos'altro della Dolce Dora?
Sì, dopo che le abbiamo inviato questo messaggio con tutta questa spiegazione.
Ieri sera, che ora era?
Ieri sera da noi erano le 8-9 di sera. E insieme a questo messaggio gli ho inviato anche quel canto che avete sentito prima con le promesse di Salmo 91. E poi sono arrivati i droni, i missili, e dopo l'attacco Dora ci ha inviato un altro breve audio. Lo ascoltiamo?
Sì, sì. Questo dopo che sono arrivati i bombardamenti.
Quando tutto è finito, sì.
Buongiorno, cari fratelli. Ma mi avete fatto piangere. Qua non è un santo giorno che non vi penso. Grazie davvero. Una notte terribile. Siamo stati svegli fino alle 6 di mattino. Una pioggia di droni è stata tutta la notte qua. E da quanto sento qua alla televisione, alla TV, è vero tutto che quello che dice fratello Giuseppe, neanche bisogno di dire io una parola, tutto parola con parola, grande provocazione. Vogliono già ripostare ad Iran, non lo so, però viviamo tempi molto difficili, una grande menzogna a questo mondo. Grazie, vi amo, vi voglio bene.
Amen, grazie Dora. Grande menzogna a questo mondo, vero? Oh, siamo così contenti che questo è passato, ma chissà cosa verrà, però almeno per questo ringraziamo Dio che è passato bene. E Dora ha detto che sta ascoltando alla TV le notizie, lì locale.
C'è la TV israeliana.
Che Israele dice che vogliono già rispondere, cioè stanno pensando di non fermarsi.
Capito?
Qui.
Praticamente quasi non erano ancora arrivati i missili che già si preparano. E questo è tutto piano.
Sì.
Come la CIA, l'America e i neonazisti in Ucraina hanno bombardato il Donbass per sperare che la Russia rispondeva, così che la NATO andava a difendere i poveri aggrediti. È tutto un piano. E poi la Russia è cascata nella trappola dopo 8 anni di bombardamenti in Donbass. Quindi qua Israele non aspetta 8 anni, qua i droni non erano finiti di arrivare, che già pensavano a bombardare l'Iran, però poi è successo qualcosa. Comunque posso dire cosa è successo dopo, che mentre Israele era lì che si preparava a contrattaccare, rappresaglia, perché ha bisogno disperatamente, urgentemente di una guerra con l'Iran, Israele, perché deve bombardare i laboratori nucleari, perché se l'Iran arriva a fare una bomba vuole cancellare Israele, quindi Israele in nessun modo può permettere all'Iran di completare la bomba. Quindi l'Iran faccia bene i conti, perché non appena annuncia ci siamo, l'Israele comincia con Israele, dice basta, il dado è tratto. E allora Israele attaccherebbe all'Iran. E questo è il motivo di questa provocazione. Cioè così a ciel sereno vai a bombardare l'ambasciata dell'Iran. Tra tutte le nazioni proprio l'Iran, che quella lì ti ha promesso che vuole annientarti. Quindi è tutto un piano. E in Siria ha bombardato l'ambasciata. Gloria al Signore. Andiamo, Angelina.
Sì. Se Israele vuole rispondere a questo attacco, in che modo lo farà? Perché eliminare quei laboratori nucleari in Iran non sarà facile. Perché dicevi tu che non sono laboratori così facili da raggiungere con i missili.
Sì, sì. Non è che li hanno messi lì all'aperto a prendere l'aria
visibili
fresca.
Così.
No, sono anni che lo hanno già annunciato, e non è una cosa nuova, ma hanno imboscato i laboratori nucleari, l'Iran, in caverne, cunicoli, trafori, sotto le montagne, per rendere impossibile che i bombardamenti dell'aviazione israeliana o americana, ma israeliana, li possa colpire. Quindi, ma Israele c'ha il piano. Ti ricordi quell'attacco Entebbe, Uganda, dove c'erano più di 100 ostaggi israeliani? Hanno fatto un attacco a sorpresa e li hanno liberati tutti. Capite? Solo morto uno, un colonnello, sai chi era? Il fratello di Netanyahu. È morto un eroe israeliano, diciamo, e ha liberato tutti gli ostaggi. Va bene? È stata una cosa che il mondo è rimasto senza fiato. Che perfezione, che tempologia, cronologia. Cioè, Israele come la prima nazione al mondo per quello. Sono 2000 anni che sono perseguitati, hanno imparato a lavorare in unità quando lavorano. E allora io pensavo, l'unico modo che Israele può farlo lì, può distruggere laboratori israeliani, è di creare un diversivo, guerra di qui, guerra di là, dentro l'Iran, e poi mandare dei paracadutisti. Paracadutisti che vanno nei posti che Israele già conosce, dove ci sono queste caverne, sbaragliare tutti. Va bene, e i paracadutisti devono entrare in queste caverne come sono entrati nei cunicoli sotto Gaza, dove c'erano nascosti Hamas, e far saltare tutto, far saltare la montagna, e queste sono diverse montagne. E quindi, e dopo mandare elicotteri a raccogliere i paracadutisti protetti dall'aviazione. Cioè, questo è il piano che vedo io.
È una grande operazione questa.
Sì, però Israele c'ha il know-how, cioè c'ha la sapienza di farlo. E poi c'ha the power, la forza dell'America a spalleggiarla, e le portaerei che sarebbero parcheggiate lì davanti all'Iran, eccetera. Questo è l'unico modo di far saltare i laboratori atomici dell'Iran. Vedremo se arriveremo a quel punto, però mi sembra... Dimmi.
Wouldn't it be easier if they just sabotage?
No, non sarebbe più facile se farebbero un sabotaggio?
Se c'hanno...
Because you know how easy it is for them to machine gun a bunch of people or parachute hang it?
Non è così facile. No.
Of course.
Ma son protetti.
Dice John, sarebbe troppo facile per gli iraniani di...
Sparare i paracadutisti.
Sparare i paracadutisti che vengono giù.
That's what happened in World War II.
Ma prima che si buttano dall'aereo... E c'è l'aviazione che, diciamo, prepara il terreno, no? Elimina tutti e tutti. Ma comunque, questa è una mia ipotesi, se arriveranno a quel punto, preghiamo che le guerre si calmino. Ma sembra che stanno accelerando e aumentando. Signore, ci aiuti. Cosa c'hai lì, Angela?
Leggiamo alcune notizie dei giornali. Per esempio, CNN dice Iran launches dozens of strikes towards Israel.
Allora l'Iran, la CNN dice l'Iran lancia dozzine di attacchi verso Israele.
Dicono che has launched 200 drones and missiles.
200 droni e missili.
Ho visto altri giornali dicono 300 e non lo so.
Sì, nessuno lo sa, come fai a contarli? Cioè, dipende dal giornalista, no?
Sì.
Questa notizia l'avrete seguita in Italia, suppongo.
Poi il messaggero dice Iran attacco a Israele con ondate di droni e missili, intercettato il 99%. Sirene a Gerusalemme e nel sud, decollati caccia Stati Uniti e Francia. Netanyahu dal bunker dice risponderemo. Iron Dome, obiettivo di Teheran, corridoi in Giordania e Iraq e spazi aerei chiusi.
Cioè, capite, qui c'è una notizia importantissima che dice... Corridoi in Giordania e Iraq, spazi aerei chiusi. Quindi la Giordania ha chiuso il suo spazio aereo all'Iran. Mm-hmm. E anche l'Iraq.
And Lebanon.
Non voglio, e Libano, non vogliono rappresaglie di Israele.
Cioè proprio le nazioni tra Israele e Iran hanno chiuso.
Sì, sono cucinato tutto intorno, che prima ci facevano sempre la guerra contro Israele quando c'è la guerra dei sei giorni e poi altre guerre. Erano a favore, collaboravano, però poi Israele li ha puniti, li ha bombardati a destra e a sinistra, adesso hanno paura di allearsi con l'Iran. Quindi l'Iran, attenzione, è isolata tra gli arabi, tra le nazioni del Nord Africa, le nazioni arabe. Quindi questa è una notizia importante.
Una cosa che io non ho capito è che i giornali dicono che l'Iran dice che l'attacco contro Israele ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, è stato un successo, gli iraniani stanno celebrando nelle strade. Israele dice che la difesa è stato un successo, è andato tutto bene. Entrambi dicono è stato un successo, e come mai?
Perché devono salvare la faccia, tutti devono vincere, perché devono dare in pasto all'opinione pubblica che il governo va bene. Però diciamo, qui rimane il fatto che hanno intercettato, in base a questo giornale Messaggero, che è un giornale che di solito, cioè, pubblica notizie che a livello informativo sono vere, però a livello di opinione no. E allora dice intercettato al 99%, quindi vuol dire che l'Iron Dome, sarebbe la cupola di ferro, che sarebbe un sistema protettivo di missili tipo Patriot, così, che blocca tutti i missili che arrivano, ha intercettato il 99%. Quindi, come dicevo ad ora, la difesa israeliana è tra le migliori del mondo, se non la migliore. Cioè, se è veramente vero che ha intercettato il 99%, questo è molto di più quello che sta intercettando l'Ucraina o la Russia dei loro rispettivi missili e droni e attacchi. Cioè questo è altissimo come quanto. Cioè praticamente in base a questo è passato solo un drone o un missile, secondo questo. Ah, uno sì. O due o tre. Quelle. Poi bisogna vedere se le statistiche sono corrette. Però sappiamo che hanno una buona difesa.
E non ci sono morti, non ci sono vittime. C'è un bambino che è stato ferito, ma non ci sono vittime, grazie a Dio.
Cioè io ho parlato fino a qui, ho parlato dal punto di vista militare, giusto?
Sì.
Però vediamo ora come Dio vede la situazione. Vogliamo vedere da quell'altro punto di vista quello vero?
Sì, sì, sì.
La domanda è, si fermeranno i signori delle guerre? Cioè diceva Isaia, e qui siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, c'è una profezia, e Isaia parlava a una nazione guerrafondaia che si chiamava Babilonia dei Caldei, che poi invase Israele, Gerusalemme. Come anche credo che Dio stia dicendo ai bellicisti, militaristi di oggi, chiunque essi siano, quindi gente che confida nelle loro armi invece che nel Signore, e questo comprende Israele. Perché Israele comprende Israele quando lei, o lui, si dice lui, quando lui esagera nelle guerre e le combatte senza vera necessità. A volte, cosa mi riferisco? Le esagerazioni a Gaza. Mm-hmm. È giusto che si difenda degli attacchi di Hamas, sacrosanto, certo, le esagerazioni no. Va bene, è come se, non so, devi dare una punizione a un bambino invece di dirgli vai in camera tua e sei lì per un'ora, eccetera. No, prendi un bastone e gli spacca le ossa. No. È esagerato, no? A volte la polizia che esagera, corre dietro a un ladro, gli spara, lo uccide. Esagerazioni. Israele sta esagerando. Allora qui Dio sta parlando alla guerrafondaia Babilonia, va bene, in Isaia 47, andiamo lì?
Sì.
Ok, dall'11 al 15, cosa dice Dio ai guerrafondai di ieri e di oggi?
Ma un male verrà sopra di te, che non saprai come scongiurare. Una calamità ti piomberà addosso, che non potrai allontanare con alcuna espiazione. Ti cadrà improvvisamente addosso una rovina imprevedibile. Stai pure con i tuoi incantesimi e con i tuoi numerosi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai a incutere terrore. tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si alzino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici a ogni novilunio. Ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi sono come stoppia. Il fuoco li consuma. Non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma. Non ne rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco davanti al quale sedersi. Così sarà la sorte di quelli intorno a cui ti sei affaticata. Quelli che hanno trafficato con te fin dalla tua giovinezza andranno senza meta, ognuno per conto suo, e non ci sarà nessuno che ti salvi. Isaia 47, da 11 a 15.
E questo è un messaggio che è ricevuto per i guerrafondai. Tutti del mondo, compreso adesso Israele, perché Israele adesso è un po' guerrafondaia. Poteva usare un po' di limite, no? Non c'era bisogno. Ho capito che hanno ucciso ufficialmente, se non sono cifre gonfiate, 1300 ebrei sono morti, e compresi 36 bambini.
Oh.
Però questi, come rappresaglia, hanno ucciso 33.000 palestinesi, tra i quali, quant'è che sono? 14.000 bambini.
Ai, 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 ai.
Donne incinta.
Inimmaginabile.
Vecchi. Insomma, Israele ha certo il diritto divino di difendersi da nazioni come l'Iran, che lo vogliono cancellare dalla cartina geografica, e questo l'hanno detto in modo ufficiale. E Dio lo aiuterà, Israele.
Ma potrebbero fermare tutto qui, non continuare con altre risposte, continuare la guerra, perché Iran ha detto che da parte loro l'operazione è chiusa, non hanno più intenzione di continuare. Quindi
sì,
potrebbero fermare tutto.
Sì, però io ti ho detto che politicamente e militarmente Israele ha ragione a provocare l'Iran per andare lì a fare la guerra e distruggere le basi atomiche, perché l'Iran, cioè le armi atomiche nel mondo, chi vuole se le può fare, le ha fatte il Pakistan, le ha fatte l'India, non parliamo dell'America, della Russia, della Francia, dell'Inghilterra.
Mm-hmm.
D'accordo, hai il diritto politico, non sto parlando di fare le bombe atomiche, però l'Iran in certo senso ha commesso un errore, ha suonato la tromba che lei vuole cancellare Israele, e allora il mondo dice, allora no, caspita, e diciamo il mondo occidentale, il mondo orientale, o anche la Russia è andata in Iran, quando è andato Putin è andato in Iran, gli ha detto vi aiutiamo a costruire, non so se gli ho offerto 10 nuove basi nucleari da cui si può produrre la bomba atomica. Cioè, per questo che l'America non è che gli piace molto cosa fa la Russia. Ci siamo?
Sì.
Allora, se l'Iran non avesse fatto lo sbaglio di annunciare a tutti i 420 vogliamo cancellare Israele, uh-huh, allora sarebbe un problema, però non sarebbe un problema così grande. Sulle bombe atomiche. Adesso c'è l'Arabia Saudita che vuole farsi le bombe atomiche in protezione contro l'Iran, che sono rivali. Ci siamo?
Sì.
Ecco. E allora Dio aiuterà Israele dai suoi nemici. Lo ha promesso, lo farà in vista che Israele sì, diventerà cristiano e lo diventerà. La Bibbia dice che diventerà. E allora in vista di quello Dio, capito, mantiene fede alla sua parola. Però Israele deve anche misurarsi un pochino, perché Gaza ha esagerato, e perché Dio ama anche i palestinesi. Questo che Israele non capisce. Che quando un israeliano viene ucciso, ieri è stato ucciso un israeliano, i giornali hanno parlato a destra e a sinistra. Un israeliano ucciso, un soldato. E i 33.000 palestinesi perché non ne parlano? Sono due pesi, due misure. E questo è razzismo. Però Dio ama i palestinesi, così come ama Israele. Perché molti di questi palestinesi, ci sono anche cristiani a Gaza. A Gaza ci sono dei preti cattolici, ci sono delle chiese cattoliche, ci sono dei cristiani a Gaza che sono perseguitati da Israele. E poi ci sono i palestinesi che diventeranno cristiani. Quindi anche i palestinesi sono creature di Dio. Anche molti di loro si convertiranno al Salvatore Cristo. Proprio come anche Israele dovrà convertirsi. Allora non facciamo razzismo che Israele è un millimetro meglio dei palestinesi. La superiorità sta quando si riceve Cristo e la superiorità è Cristo, ma prima di Cristo non c'è grande differenza. Cioè, siccome ci sono chiese evangeliche che parlano molto del patto di Abramo, della legge di Mosè, che sono stati dati a Israele, sì, ma Israele però si è autosqualificata, si è sparata nel piede. Questi patti di Abramo sono scaduti. Achtung, Israele ha bisogno di convertirsi a Cristo proprio come i palestinesi, i quali nei piani di Dio non sono affatto come Israele li ritiene e li chiama Amalechiti. Forse non tutti sanno che i Amalechiti furono un popolo che furono votati allo sterminio perché sacrificano bambini, una lunga storia, cosa che gli islamici e palestinesi non fanno, quindi non sono Amalechiti. E allora, come si fa a chiamare Amalechiti un popolo così? Amalechiti erano votati allo sterminio. Cioè, se vuoi vedere la storia di Amalechiti, devi leggerla, la puoi leggere, 1 Samuele capitolo 15, quando Dio votò lo sterminio di Amalechiti. Ora, insomma, io spero e prego, e aspetto il giorno che Israele possa vedere questo, uscire dal razzismo. Israele, che è stata trattata così male dai razzisti tedeschi, che erano ariani, perché loro erano ariani e gli ebrei erano gli ultimi degli ultimi, meritavano solo Auschwitz, e non hanno imparato niente. Sono diventate loro razzisti adesso, che loro sono meglio dei palestinesi, e i palestinesi sono amalechiti. Non sono amalechiti. È stato Netanyahu quando è in giro a dire i palestinesi sono amalechiti.
Gaza sono amalechiti.
È per questo che li stanno ammazzando come mosche. Mm-hmm. Allo sterminio, così è nella Bibbia, Netanyahu ha detto sono amalechiti. C'erano tre ostaggi che sono usciti, sono scappati. Sono usciti e sono precipitati fuori con la bandiera bianca. E hanno fatto una conversazione con gli israeliani. E queste gli hanno sparate tutte e tre, le hanno uccisi. Cioè è così che... Perché pensavo che erano palestinesi. E i palestinesi che escono la bandiera bianca li uccidi? Israele sta sbagliando. Ci sono sculacciate di Dio, punizione di Dio per Israele. Perché non è un buon esempio dell'amore di Dio, né del Nuovo Testamento e neanche del Vecchio. Perché quando Gesù ha detto amerai il tuo prossimo come te stesso, Nuovo Testamento, lo dice anche nel Vecchio Testamento, amare il prossimo come te stesso. È da lì che Gesù l'ha preso. Gesù citava quello che lui, la parola, aveva detto nel Vecchio Testamento.
Trovate quella scrittura in Levitico 19, verso 18. Dice, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Levitico 19, 18. Quindi anche nel Vecchio Testamento Dio insegna ad amare il prossimo. Non bombardarlo, amarlo.
Però guarda, gli ebrei ti risponderanno, ma questi qui ci fanno attentati di tutti i tipi. D'accordo, allora vai a cercare i criminali, difenditi dai criminali, non c'è nessun problema. Uh-huh. La difesa è accettata, legittima difesa anche nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, anche nel Nuovo Testamento. Però non si può odiare tutti i palestinesi, questo è razzismo. Cioè vai a cercare i criminali, vai a cercare quelli che hanno fatto il crimine. Ma non bombardi intere città perché ci sono 100, 200, 1000, 2000 criminali. Va bene, gli americani l'hanno fatto... E gli inglesi l'hanno fatto a Dresda, Dresda, in Germania. Seconda guerra mondiale hanno bombardato Dresda e gli storici dibattono in una notte di bombardamento se i morti sono stati 100.000 o 200.000, cioè peggio di Hiroshima. E questi qua devono andare a Norimberga ed essere impiccati, questi qua. Però hanno vinto la guerra e chi vince ha sempre ragione. Adesso gli ebrei non devono fare lo stesso. Non posso ammazzare tutti i palestinesi perché tra di loro ci sono. Cercate i criminali e il mondo sarà con voi, il mondo che ragiona. Avanti, Angela, grazie.
Amen, amen. E voglio anche incoraggiare i fratelli di inviare questi messaggi, specialmente su cosa succede con queste guerre, cosa dicono le profezie. Inviate questi messaggi alle pecorelle che voi incontrate, che conoscete, le pecorelle che evangelizzate, perché sono messaggi importanti per capire i tempi che viviamo oggi e anche quelli che verranno. Quindi prendete questi link e inviateli via mail alle pecorelle, o voi usate WhatsApp, non lo so. Quindi Gesù ha detto: pascete le mie pecore, aiutate le pecore a capire quello che sta succedendo.
Sì, anche leggere bene Ezechiele 3, 17 a 19, dove dice: se una sentinella in Cristo, Cristo è la grande sentinella, Cristo è nel nostro cuore. Siamo sentinelle, non solo il prete della religione A, B, della religione A o della setta B o della denominazione C. Capito? Non solo il prete, il sacerdote, il pastore, il grande profeta della Chiesa evangelica o cattolica. Siamo tutti quanti sentinelle in Cristo Gesù per aiutare i perduti a salvarsi. Ah, grazie Signore, aiutaci Gesù, aiutaci a essere pastori fedeli, Signore, non mercenari, pastori fedeli che veramente amano le pecore. Signore, aiutaci a migliorare, Signore.
Amen.
Allora, quando gli ebrei sentono storie... Il Nuovo Testamento è per i fessi, amare i nemici, no, noi li ammazziamo i nemici. Amare il prossimo, no, quella roba del Vangelo. No, non è solamente roba del Vangelo, è nel vostro Vecchio Testamento, nella vostra legge di Mosè c'è scritto di amare il prossimo. Chi è il prossimo? Il prossimo ebreo, il prossimo palestinese, il prossimo cristiano, chiunque si comporta bene. Ma i palestinesi si comportano male, non tutti. Un bambino non può comportarsi male. Allora, come vedi, la ragione del torto non è solo da una parte.
Amen.
Allora, la legge di Mosè, andiamo a Romani 10, guarda. La legge di Mosè adesso è finita. Lo dico anche ai fratelli evangelici che sono lì a lustrare le scarpe agli ebrei. Dovete dargli il Vangelo agli ebrei, non i vostri pulpiti delle vostre chiese e lasciarli predicare. Un ebreo non deve predicare alle nostre chiese. No, la chiesa è dedicata ai fratelli cristiani. Li fanno entrare nelle chiese, così come il Papa fa entrare i pervertiti. E cosa dice Romani 10,4?
Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Romani capitolo 10, verso 4.
Cristo, termine della legge. Non c'è più Mosè, non c'è più il patto di Abramo. Fratelli evangelici, vogliamo svegliarci? Siamo lì ancora nel vino vecchio quando è arrivato il vino nuovo di Gesù. Siamo lì nel vino vecchio di Mosè, vino vecchio di Abramo, quando c'è il vino nuovo di Gesù. Ma vogliamo svegliarci nel nome di Gesù? Ah, siamo lì ad adorare il vino vecchio. C'è un vino nuovo, si chiama Gesù. La legge è finita perché adesso c'è una legge superiore. Adesso non basta più non commettere adulterio, adesso non lo puoi neanche pensare. E se lo pensi, che ci siamo cascati tutti, prega che Gesù ti perdona e sei a posto, se sei sincero. Allora... La giustificazione, dice Romani 10,4, per la giustificazione di tutti coloro che credono. Tutti che credono sono giustificati, compresi i palestinesi, quelli che credono. Credo che nel patto del Vecchio Testamento era incluso che una rimanenza, un residuo di Israele si sarebbe salvato. Dice Romani 11,5, così al presente c'è un residuo eletto per grazia. Un residuo eletto per grazia, attenzione, qui casca l'asino, cioè eletto solamente per la grazia attraverso Gesù Cristo, non eletto per grazia per Abramo, i patti di Abramo. Dove nel Nuovo Testamento, dove si parla dei patti di Abramo? Mai, solo in certe chiese evangeliche fuori binario. Grazie Signore, aiutaci Signore. Guarda, andiamo a Romani 10, 11 al 13. Che voglio soffermarmi a questo punto, perché molte chiese evangeliche sono fuori binario, poveracci. Leggiamoglielo. Romani 10, 11 al 13.
Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso.
Non solo gli ebrei. chiunque.
Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, versi 11 a 13.
Quindi non c'è distinzione tra giudeo e greco, tra gli ebrei di oggi e i palestinesi, non c'è distinzione.
Infatti,
basta invocare Gesù Cristo. Viene il tempo, dice Dio, che in Cristo Gesù non ci saranno più razze, popoli, giudei o palestinesi o islamici o protestanti o cattolici e nessuna setta. Romani 12,5. Cosa dice Romani 12,5?
Così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Romani 12, verso 5.
Romani 3, rimaniamo in Romani, 28 a 30.
Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei?
No!
Non è egli anche il Dio degli altri popoli?
Sì!
Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Romani 3, 28 a 30.
Capito? Dio
più
giudica...
chiaro di così?
Dio giudicherà il circonciso di Israele e i non circoncisi.
Per mezzo della fede.
Insomma... Le scritture su questo sono innumerevoli,
sì.
Ma non posso andare oltre, il mio tempo è misurato. E allora, per questa parola e dottrina biblica che vi ho esposto, è più che sufficiente per chi volesse ascoltare e mettere fine a tutto l'odio, le guerre tra Israele e l'Iran e tutti gli islamici, anche tutte le altre guerre e odio del mondo. Questa parola metterebbe fine a tutto, perché... La fine di ogni guerra in Medio Oriente, tra Occidente e Russia, e ovunque, cioè è tutta racchiusa in una parola. La fine di ogni guerra è racchiusa tutta in una parola, il nome è Gesù Cristo. Lui è il principe della pace. Angela, Dio vi benedica.
Amen, amen, amen.
Ho cercato di fare più
veloce. No, va bene, hai fatto super, super, no problem. Grazie.
So che hai due problemi di tempo.
No, no. Oggi questo è molto importante, spiegare questo soggetto.
E no, sono lì che si ammazzano come cani e gatti. Tu Amalekita, boom, una bomba. Ma non è Amalekita, è un islamico, un palestinese, e devi dargli Gesù, e dargli almeno Dio di Mosè. Non le bombe dall'America, andiamo
sì,
per cortesia.
Mettiamo un canto e fratelli rimanete in linea, dopo questo canto faremo il collegamento in diretta con i fratelli a Mosca.
Ecco, lì vediamo un po' che succede in quell'altro fronte, vediamo se tutto è calmo nel fronte orientale.
Sì, ascoltiamo il canto di Zigani, Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Guardo verso il cielo, quando sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te, ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai, tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere, farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai, tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò, ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti, attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova, non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai, tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai, tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.